il motivo di questo mio essere qua, lo lascio poi dire al parroco, però vorrei dire dal mio punto di vista che sono molto contento di poter essere qua a condividere soprattutto con gli adulti le prossime serate, anche perché sono certo che ancora una volta potrò essere confortato dalla vostra fede. Spero nel mio piccolo di essere un po' utile anche al vostro cammino di fede in questo inizio di Quaresima, in questi giorni di esercizi. In questo momento che è semplicemente introduttivo, vorrei lasciarvi due domande, o meglio una domanda in due parti, e poi vorrei consegnarvi il Salmo 23 che fra poco pregheremo insieme, ma che vi direi di riprendere anche personalmente. Intanto le due domande. La prima è questa: ognuno è buona cosa che si chieda, iniziando un tempo di Quaresima o di esercizi spirituali, ma dov'è orientato il mio cuore? Che cosa realmente desidero? Che cosa in questo tempo della mia vita mi sta muovendo, mi sta preoccupando, mi sta attraendo? Questa è la grande domanda, ci direbbe Sant'Ignazio, degli esercizi spirituali, ma più in profondità direi, o più ampiamente, la grande domanda della vita spirituale: chiedersi che cosa realmente e profondamente mi affascina, mi attira, di che cosa vivo, per chi vivo. A questo proposito mi pare molto, molto bello il motto che avete scelto per il decennio di questa comunità pastorale: siamo un popolo in cammino. L'immagine di un popolo in cammino era già cara al Concilio Vaticano II, immaginare la Chiesa come un popolo in cammino. È cara al nostro Arcivescovo che ce l'ha proposta per questo anno pastorale. Ed è per questo che, almeno in riferimento agli adulti, ho pensato di dire qualcosa nelle prossime sere sulla figura di questo grande pellegrino della fede che è Abramo. Ma appunto quello che vedremo, cercando di seguire Abramo, è che il suo viaggio non è tanto o soprattutto un viaggio geografico, ma è molto di più un viaggio interiore, è un viaggio del cuore, è un riorientarsi del cuore verso Dio, è un riacquistare fiducia in Lui, è un consegnarsi a Lui, e in questo modo un poter andare avanti nella direzione giusta, un poter compiere la vita. Ancora una volta la questione dell'orientamento del cuore. E sempre a riguardo di questa prima domanda vorrei anche citare o riferirmi al Santo Padre, il Papa, che naturalmente prima che essere Papa è un gesuita e quindi un po' esperto di queste cose, e non si stanca di dirci a suo modo cose che anche altri prima hanno detto, e cioè che bisogna stare attenti a un po' a due derive della fede: la deriva intellettualistica, l'eresia gnostica. Certo è importante la ragione, ma la fede non è una dottrina innanzitutto. La deriva pelagiana, cioè la deriva pragmatica, come se la fede fosse un fare qualcosa, semplicemente o innanzitutto un fare del bene, certo la fede è anche questo. Ma la fede, prima che una dottrina e una morale, la fede è una relazione, è una storia d'amore. Ecco allora che la questione principale non è tanto o soltanto il pensiero e o la prassi, ma la questione appunto è il desiderio del cuore. Che cosa desideri? Di chi sei innamorato? Che cosa ti affascina? Dunque questa è un po' la prima domanda che è sempre importante porsi. Non basta intellettualizzare o fare per il fare, occorre chiedersi per chi, per che cosa ho fatto, a che cosa mi ha portato questo pensiero. La seconda domanda, dicevo, non è una seconda domanda, ma è una seconda applicazione di questa stessa domanda. E la direi così: dov'è orientato il cuore di questo popolo? siamo un popolo in cammino, dal momento che, come ben sapete, come magari diremo anche nelle prossime sere, l'uomo spirituale non vive come individuo, ma come persona, cioè come essere in relazione. Dal momento che questo è molto vero, dunque il cammino personale di fede per noi è sempre un cammino relazionale e comunitario, non camminiamo da soli. In questo vorrei citare un po' ampiamente quello che il Papa ha scritto nello scorso agosto in quella lettera al popolo di Dio, scritta anche in riferimento al tema degli abusi di potere, di coscienza sessuali. E dice il Papa: è sempre bene ricordare che il Signore nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. O insieme diventiamo più santi, diventiamo maggiormente discepoli del Signore, o insieme diventeremo più mediocri, e la mediocrità è sempre la porta al peggio. O tenendo conto che siamo membra gli uni degli altri, l'uno si rende conto di dover portare l'altro e di doversi far portare dall'altro, o non ci sarà un cammino per nessuno. Dunque è importante anche chiedersi, soprattutto in un decennio, i numeri hanno un loro valore, no? 10 anni di cammino di una comunità pastorale, ma dove è orientato il cuore di questo popolo? Certo, dire popolo è dire qualcosa che è difficile da classificare. Il popolo cattolico di questa città, il popolo di coloro che appartengono, hanno maggiormente un senso di appartenenza a questa comunità, e all'interno di questo popolo poi i singoli gruppi, verso dove camminano, che cosa ci muove nell'agire? Dove è orientato realmente il nostro cuore? È Dio che cerchiamo? È il servizio dell'altro che ci affascina, oppure il mettere al centro noi stessi, la nostra gloria, eccetera, eccetera? E dunque mi sembra che queste siano due domande che bisognerà tenere presenti nel vivere questi giorni di esercizi spirituali, e più ampiamente la Quaresima. Bisognerà che nel meditare la parola di Dio, nel camminare con Abramo, nella preghiera personale, ognuno vada a fondo di tutto questo, cerchi di abitare maggiormente le sue motivazioni, le motivazioni che ci spingono nell'agire, nel scegliere. Vorrei infine consegnarvi all'inizio di questo piccolo percorso il Salmo 23. Intanto vi consegno un salmo, perché l'arcivescovo ci ha detto che i pellegrini, e noi siamo un popolo di pellegrini, pregano, devono innanzitutto pregare, e uno degli strumenti più importanti è proprio la preghiera con i salmi. Perché? Perché i salmi ci mettono a contatto con la coscienza profonda del popolo di Israele. Anzi, i salmi li ha pregati Gesù stesso. Ci avviciniamo al suo cuore pregandoli, ci avviciniamo al cuore profondo della fede del popolo di Dio che cammina, ha camminato nei secoli, il popolo di Dio a cui noi apparteniamo. Ci avviciniamo a questa coscienza di fede e possiamo in qualche modo scorgere se la nostra coscienza personale è in sintonia o in qualche modo non è in sintonia, se il nostro cuore disperso va un po' riorientato. Quanto alla scelta del Salmo 23, è molto semplice, è un salmo che parla del cammino e dunque del viaggio, ed è un salmo molto noto, molto amato. Il filosofo Henri Bergson diceva che le centinaia di libri che ho letto non mi hanno procurato tanta luce e conforto quanto questi versi del Salmo 23. Penso sia molto vero. Ecco, nell'accostare questo salmo, nel pregarlo sia insieme fra poco, sia personalmente, vi invito a riprenderlo, vi direi di chiedere questa grazia, la grazia che questo tempo di Quaresima, questi esercizi raggiungano questo obiettivo, raggiungano questo frutto, cioè che il nostro cuore si risintonizzi e si riorienti. E ciò che desideriamo sia soprattutto essere in comunione con Dio e fra di noi. Chiediamo questa grazia. E nel contempo possiamo anche, oltre a chiedere questa grazia, consegnare nell'inizio di questa Quaresima al Signore le nostre paure, le nostre fatiche, consegnare tutto ciò che c'è nel cuore e forse ci porta fuori strada, perché il nostro cuore tante volte è disordinato. Offriamo anche tutto questo, mettiamolo davanti a Lui dicendo: Signore, ecco qua quello che c'è nel mio cuore e vorrei fosse purificato, così che realmente io possa orientarmi all'amore per Te e all'amore per il prossimo. Guardiamo velocemente questo Salmo adesso, ecco, in pochi minuti, chiedendoci: ma che coscienza emerge, che cuore emerge da questo Salmo? Daremo un po' qualche pennellata per dire qualche sfumatura, qualche aspetto del cuore di questo credente che ha composto, che ha pregato questo Salmo. Intanto il Salmo presenta due immagini, l'immagine del pastore e l'immagine dell'ospite, di colui che ospita. L'immagine del pastore. Osservando come viene descritta questa immagine, possiamo ricavare quale coscienza profonda ha questo credente, che cosa vive dentro di sé, che cosa affascina questo credente. Il primo aspetto che ricavo è questo: il cuore di questo credente è un cuore orientato a questa relazione con Dio buon pastore, è un uomo che si sente in compagnia, non da solo. Non è un cuore che soffre di solitudine, ma è uno che si sente accompagnato, in compagnia. Sente che Dio gli fa compagnia nel cammino. Dire il pastore vuol dire questo. Il pastore in quella cultura non è il mercenario che fa un lavoro, ma è il compagno di viaggio del gregge, che condivide con il gregge tutte le ore e tutte le traversie. Questo è il pastore. E Gesù prende a prestito questa immagine per parlare di sé: sono io il buon pastore, che vi conosco per nome, che do la vita per voi. Dunque, che cosa c'è in questo cuore? C'è il senso di un essere accompagnati. Al centro del Salmo stanno quelle parole che ben conosciamo: tu sei con me. Non temo niente perché tu sei con me. Un secondo aspetto, o meglio, una seconda pennellata, tanto per andare in profondità, di questo cuore: è un cuore colmo di fiducia. Non manco di nulla. L'esperienza di vita di questo credente gli fa dire: ma io con te non manco di nulla. L'espressione non manco di nulla ricorre due volte nel Deuteronomio. Una volta per dire che al popolo non manca di nulla, non mancherà di nulla, non mancherà nulla quando sarà nella terra promessa. Ma un'altra volta ricorre per dire che al popolo di Israele anche nel deserto non è mancato nulla. L'esperienza del credente israelita, cristiano, è l'esperienza di chi ha un di più di fiducia. Con te, in ogni condizione, anche nelle più difficili, non manco di nulla. So che non mancherò di nulla, ne sono certo, l'ho sperimentato. Una terza pennellata: appare questo cuore, diciamo così, un cuore disponibile all'obbedienza, a consegnarsi. Io so che tu mi guidi per il giusto cammino e non lo fai perché io sono bravo, ma per amore del tuo nome, perché sei fedele a te stesso. Tu mi ami e mi accompagnerai per il giusto cammino, quale che sia il cammino che mi farai percorrere, certamente sarà pieno di molte sorprese, non tutte saranno immediatamente positive, ma sento, sono certo, che sarà un giusto cammino. Che se mi affido a te sarà un cammino giusto, il cammino giusto per me, il cammino nel quale io potrò crescere e maturare. Un quarto aspetto: il cuore di questo credente emerge come un cuore non irretito, bloccato dalle paure. Le paure ci bloccano, ne parleremo magari anche incontrando Abramo. Abramo non è un santo, è uno che cammina, è uno che fa una scelta, poi torna indietro e poi migliora, poi peggiora, assomiglia a noi. Bene, questo salmista non è irretito dalle paure. Nella valle oscura non temerò alcun male. Che cos'è questa valle oscura? Occorre pensare al deserto della Palestina, alla Palestina che è piuttosto desertica, e in quel contesto non si deve camminare sotto il sole nelle ore cocenti, ma si inizia a camminare quando il sole cala all'imbrunire e dunque viene presto il buio e si cammina un po' al buio. È meglio camminare al buio che non sotto il sole cocente per certi versi. Appunto, il buio vuol dire non vedere, non avere evidenze, ma il salmista dice: ecco, imparo a non lasciarmi irretire, bloccare dalle paure, perché tu sei con me e ho sperimentato che si cammina bene anche nella notte, anzi si fanno i passi migliori proprio nella notte, dal momento che tu sei con me. Un altro piccolo aspetto, i segni, questo credente è orientato, affascinato dai segni che gli ricordano nel buio, nella fatica, che il pastore è con lui. I segni sono specialmente due: il bastone, il vincastro, il bastone che serviva per allontanare i lupi e magari anche per toccare in maniera delicata le pecore, quindi le pecore riconoscono il tocco del pastore, il vincastro per camminare, dunque con il suo rumore che mi dice il pastore c'è, e qui sento il rumore del suo vincastro. I segni, essere attratti da tanti segni che ci parlano della presenza amorevole di Dio. I segni sono la parola, i sacramenti, i fratelli nella fede, quanti segni che ricerchiamo e ci attraggono e ci confortano perché ci dicono che Dio è con noi. Ci sarebbe anche l'immagine dell'ospite, che riassumo in due parole perché il tempo è finito. E le due parole sono queste: l'ospite, no? Si dice che a un certo punto c'è un po' questa immagine di uno che scappa dai nemici e viene accolto nell'oasi, nella tenda dei beduini. Immaginiamo uno che scappa dai nemici e trova protezione in questa tenda di beduini, viene ospitato. E dunque, come l'idea che Dio è colui che mi ospita e i nemici non possono niente contro di me, i nemici, fra virgolette, tutto ciò che può essere avverso a me, non può niente, perché sono protetto, ospitato da Lui. Anzi, in questa tenda c'è un'esperienza di sovrabbondanza, questo olio sul capo come una doccia fredda dopo un camminare sotto il caldo più torrido, o anche l'immagine del calice sovrabbondante, ecco un'esperienza di sovrabbondanza, e in tutto questo una speranza, una grande speranza. Se questa è l'esperienza dell'essere con Dio, cammino con fiducia, abiterò certamente nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, sono certo, sento che sto camminando verso un bene, desidero, anzi, il credente maturo dovrebbe un po' anche desiderare di raggiungere il bene eterno di Dio. Dunque tutto questo ve lo offro a mo' di pennellate per dire che cosa c'è nel cuore di un credente maturo. Noi chiediamo la grazia che il nostro cuore si riorienti e diventi un cuore in cui abitano questi sentimenti, questi pensieri che sono ultimamente i sentimenti e i pensieri di Cristo. E anche però vorrei dire, consegniamo con umiltà tutto ciò che troviamo contrario a questo, tante cose in noi sono contrarie a tutto questo. E allora consegniamo anche questo, chiedendo al Signore in questi giorni, pregando di poter osservare meglio ciò che c'ho nel cuore, anche quelle paure che non derivano da Lui, perché possa emergere appunto questa fiducia e questo abbandono. Accompagniamoci vicendevolmente nella preghiera, accompagnate anche i seminaristi che da questa sera per una settimana vivranno gli esercizi spirituali. Lo dico perché proprio ieri un seminarista, tanto fra quelli che sono nativi di questa comunità pastorale, quelli che ci vengono, sono venuti, sono tanti, quindi non si può indovinare chi è, però uno ha fatto una preghiera dei fedeli libera per voi, per i giovani, gli adulti di questa comunità che vivranno in questi giorni gli esercizi spirituali. Dunque in seminario si prega per voi e voi ricordatevi di loro e sosteniamoci gli uni gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.